Prova. Ok, allora buonasera ai presenti, a chi ci ascolta da casa. La segretaria può fare l'appello, così possiamo dare inizio al Consiglio Comunale.
Pagliotta?
Sì.
Agaro?
Sì.
Ascani?
Sì.
Asciutto? No. Cagiola?
Sì.
Ah. Cervo?
Sì.
Ciampa?
Sì.
Grimaldi?
Sì.
No. D'Alessio?
Sì.
Sì. Spagnoli?
Sì.
Fierli?
Sì.
Grando?
No.
Loddo?
No.
Palermo?
No.
Pence?
Sì.
Ruscito?
Sì.
Latini?
Sì.
13 presenti, la seduta è valida.
Grazie segretario. In apertura ci sono le comunicazioni, volevo intanto, in qualità di presidente facente funzioni, fare i miei migliori auguri anche a nome del Consiglio Comunale al consigliere Grando, che ha avuto un'altra bambina che si è aggiunta al nucleo familiare. Diletta è nata penso un paio di giorni fa, quindi i nostri migliori auguri ovviamente a lui e a tutta la famiglia e ovviamente alla bambina. Il sindaco voleva fare delle comunicazioni, se non erro, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, al Consiglio Comunale. E naturalmente auguri al consigliere Grando, alla sua famiglia, a sua moglie e a sua figlia. E, volevo dare un'altra notizia positiva, che è quella che il Comune di Ladispoli, quindi tutti i cittadini che partecipano a fare in maniera corretta la differenziata, hanno contribuito a far sì che il nostro Comune sia stato classificato dalla, parliamo della regione, secondo alle cosiddette cartoniadi, un nome che fa un po' sorridere, però insomma sono le Olimpiadi del Lazio di chi differenzia meglio il cartone e la carta. Noi siamo arrivati secondi e quindi intanto c'è un premio di 30.000 euro che abbiamo detto, dedicheremo a giochi per i bambini nei giardini, e se magari ci riesce anche qualche alberatura, ma comunque dedicheremo al verde della nostra città. E poi voglio dire, insomma, sì, siamo arrivati secondi dietro un piccolissimo comune di nemmeno 3.000 abitanti e quindi è chiaro che per loro è stato più facile arrivare primi, insomma, però quindi in questa fascia di comuni del Lazio sicuramente non abbiamo avuto rivali, cioè l'aumento in percentuale in un anno di raccolta differenziata di cartone è stato notevolissimo e quindi è arrivato a farci essere secondi e a darci questo, intanto una grande soddisfazione. E quindi ringrazio tutti i cittadini di Ladispoli che in silenzio e diligentemente fanno il loro, diciamo, il loro dovere civico, a differenza di altri che strepitano sui mezzi spesso in maniera così poco controllata, oppure soprattutto a differenza di altri che continuano a gettare buste di notte, di nascosto, lungo l'Aurelia, lungo le strade in campagna o altro, però l'auspicio è che siano sempre di meno queste persone scorrette. L'altra cosa che volevo dire è fare gli auguri di buon lavoro e complimenti a Federico Ascani, che è il nostro consigliere comunale intanto, poi è consigliere della città metropolitana e adesso sono ufficiali le deleghe che il presidente, anzi il vice sindaco, diciamo così, della città metropolitana ha dato a Federico Ascani. E sono, sicuramente me ne scorderò qualcuna, ma insomma fondamentali mi sembrano quelli delle attività produttive, del turismo e dello sport, e quindi queste cose, poi magari Federico ce le dirà ancora meglio. È chiaro che per noi come città, non sto facendo un discorso né di amministrazione né di partito o altro, diciamo Ladispoli colma una lacuna che nel passato soltanto in certi momenti non c'è stata, quando Cioggi è stato consigliere provinciale, perché per il resto siamo stati sempre poco rappresentati a livello regionale e provinciale, e Federico con le sue capacità, col suo modo anche di fare squadra, insomma, diciamo, di essere il rappresentante di un insieme di realtà, sia di Ladispoli sia fuori di Ladispoli, ha ottenuto questo risultato per noi importante, quindi buon lavoro Federico. È chiaro che è inutile che te lo dica, ma te lo dico chiaramente, noi ci aspettiamo molto per questo territorio dal tuo lavoro, perché questo territorio spesso è stato dimenticato.
Grazie sindaco, ha chiesto la parola al consigliere Cagiola sempre per comunicazioni.
Sì, approfitto nella comunicazione per unirmi agli auguri sia al consigliere Grando per la nascita della nuova figlia, tanti auguri ad Alessandro, ma soprattutto anche per fare i miei auguri. Io lo sapevo, sindaco, lo sapevo della nomina e delle deleghe. Sono veramente entusiasta che un consigliere comunale nostro, della nostra città, abbia conseguito queste deleghe all'interno dell'area metropolitana, perché vuol dire che chi viene dalla provincia può e può insegnare agli egemoni della capitale a fare politica in maniera giusta, consona e bilanciata. Naturalmente Federico non si occuperà solo di quello che riguarderà la provincia, ma si occuperà anche di quello che riguarda Roma Capitale, perché lui è consigliere dell'area metropolitana, quindi dovrà assolutamente incernierarsi in tutto quel concetto di Roma Capitale e di Roma città metropolitana. Sicuramente il partito lo sta spingendo in maniera giusta, perché ha trovato un ragazzo giovane, fresco e con tanta voglia di fare, quindi gli auguri del gruppo rappresentato da me e dal consigliere Riuscito sono quelli di buon lavoro e quelli di, per il bene di tutta la nostra città e soprattutto di tutta l'area di Roma Capitale, di coinvolgere i consiglieri comunali, gli assessori, le persone che ti vogliono stare vicino per aiutarti a svolgere al meglio il tuo lavoro, perché il lavoro, se viene fatto di squadra, è un lavoro sicuramente vincente e che premia; se lo viene fatto solo individualmente per avere un'altra medaglietta da appendere al palmares, sicuramente rimane una maglietta e una medaglietta. Quindi tanti auguri Federico. Volevo comunicare al sindaco che l'impegno non va solamente all'interno dell'aula consigliare dei consiglieri comunali di Ladispoli, ma prosegue anche durante le passeggiate per la città. E noi volevamo evidenziare, io e il consigliere Riuscito, che continuano ancora i malfunzionamenti della rete dell'illuminazione pubblica. Stasera anche la rotatoria di via Firenze, quella piccolina che va verso via Corrado Melone, è completamente buia, è un incrocio molto delicato, non si vede assolutamente niente, e ci sono anche altri tratti di città che sono rimasti al buio da un paio di giorni. Sicuramente era Natale, però da un paio di giorni lì il Natale è stato buio. E, sindaco, io le volevo anche informare, sempre per dare un contributo di miglior gestione della città, perché ci guadagniamo tutti dal punto di vista del benessere cittadino, che numerosi rilevatori di velocità, quelli che avevano fatto con i quali i cittadini hanno trovato giovamento, specie in prossimità di incroci e di passaggi pedonali rialzati, di 4 che sono stati installati ne funzionano solo 1, solo quello davanti prima di arrivare alle Leclerc, solo quello funziona. Quello su via Roma, che è una città che è una strada a scorrimento veloce, non funziona da tempo, l'avevamo già segnalato. Quello a Viale Mediterraneo non funziona e da tempo l'avevamo già segnalato all'ufficio competente. Noi questa sera lo vogliamo segnalare proprio nel consiglio di fine anno, per il buon auspicio che all'inizio del prossimo anno la Dispoli possa avere anche una illuminazione più seguita, e sicuramente quei cartelli che sono tra l'altro stati pagati anche abbastanza profumatamente, perché è un componente tecnologico, ritornino in funzione per il bene della città. Grazie.
Sempre comunicazioni, ha chiesto la parola al consigliere Fierli, prego.
Sì, grazie Presidente, mi volevo solo associare agli auguri e all'in bocca al lupo che faccio al consigliere collega Ascani per quello che ha ricevuto, con le deleghe che ha, che sono molto importanti, e la vicinanza che ha con il nostro territorio, quindi una persona all'interno di queste deleghe può comunque dare un supporto maggiore al nostro territorio, quindi un in bocca al lupo, e fa capire anche che nella politica i giovani hanno uno spazio per poter portare degli miglioramenti o delle idee soprattutto nuove, quindi un in bocca al lupo di cuore, con stima, e spero di poter avere occasione di collaborare per soluzioni sul territorio e portarli tramite la sua voce in provincia, nell'area metropolitana. Grazie.
Sempre nelle comunicazioni, consigliere Agaro, prego.
Sì, grazie Presidente. A nome della minoranza, quindi di Penge, mio e degli altri, dell'Asciutto, tanti auguri di buon lavoro al consigliere Ascani, sicuramente saprà portare alto il nome della nostra città e farà del bene, ci farà fare bella figura e farà sì che alla Dispoli, insomma, qualche iniziativa a livello di città metropolitana, insomma, la vedremo e la toccheremo con mano. Facciamo anche tanti auguri al neopapà Alessandro Grando, senza dimenticarci che anche il consigliere Penge recentemente è diventato papà, quindi auguri anche a lui. Grazie.
L'abbiamo fatti, cammina, figlio.
Ok, grazie consigliere Agaro. Se ci sono altri interventi per le comunicazioni, in caso contrario andiamo. Ah, quindi il consigliere. Prego, consigliere Ascani.
No, no, tranquillizzo, tanto sapete che non è mio solito annoiarvi. No, però diciamo che non, io anche raramente relaziono ufficialmente sulle questioni della città metropolitana e preferisco come abitudine lavorare direttamente perché poi quello è importante per portare i risultati a casa. Diciamo che stasera c'è l'occasione soltanto per ringraziarvi e degli auguri ma anche della fiducia dimostrata in passato perché non va dimenticata anche quella, la mia elezione, elezione di secondo livello, lo ricordiamo in diretta che ha coinvolto soltanto consiglieri e sindaci dei comuni della ex provincia di Roma, è stata certamente una elezione trasversale. Io non ho mai dimenticato di ringraziare i territori che trasversalmente mi hanno sostenuto, io non ho ricevuto voti da consiglieri romani, quindi è stata un'elezione che per me ha un valore in più e quindi continuerò certamente con la volontà di coinvolgere tutti trasversalmente, in primis per i beni dei territori e dell'Interland e della provincia romana ai quali tengo molto. Nel caso specifico di Ladispoli abbiamo certamente delle questioni che coinvolgono la città metropolitana. No, il foglio che ho in mano era una ultima comunicazione di un lavoro che ha portato adesso i frutti e una comunicazione che arriva al sindaco e che dice a seguito appunto di valutazione da parte della commissione appositamente istituita ai sensi dell'articolo 9,2 dell'avviso pubblico in oggetto comunica che il progetto denominato piano di vaccino energia sostenibile qualità della vita e competitività per la zona artigianale e produttiva e commerciale della città metropolitana contraddistinta negli atti di servizio ha conseguito il punteggio di 62 e pertanto il progetto è risultato idoneo per essere ammesso. Questa è insomma una fase di incontri con le realtà produttive e un progetto che è andato a buon fine e come anche altre situazioni per le quali mi sto battendo. Ultimamente anche sono usciti articoli riguardanti l'ex alberghiero di Ladispoli che come saprete è entrato a far parte del fondo della città metropolitana e stiamo cercando di capire come poter far tornare all'utilizzo per il nostro territorio di questa struttura e anche su questo ci stiamo lavorando, ma anche sulle situazioni a noi vicine come la strada Sette Venepalo che congiunge il mare al lago di Bracciano e il lavoro che è stato fatto per permettere intanto il ripristino del primo tratto di strada di collegamento e poi stiamo lavorando anche per gli altri tratti che necessitano di interventi di somma urgenza, però anche qui nell'ultimo Consiglio metropolitano abbiamo votato all'interno delle opere triennali l'opera del risanamento totale dell'arteria Sette Venepalo che merita interventi infrastrutturali molto più importanti. E devo ricordare che come governo della città metropolitana noi ci siamo insediati soltanto nel 2015, da pochi mesi, quindi anche lì è errato calcolare che dopo anni è stato fatto un intervento, cioè è stato fatto dopo anni, ma diciamo la parte precedente ha riguardato la fase del commissariamento, quindi prima quella di governo. Da quando ci siamo insediati è stata certamente una priorità cercare di risolvere quell'aspetto. Tante altre situazioni anche stiamo seguendo per quanto riguarda per esempio le palestre delle strutture superiori, delle scuole superiori, che necessitano anche lì di un intervento, e quindi stiamo portando in Consiglio metropolitano e in Commissione il regolamento che ripensa un po' l'utilizzo delle palestre delle scuole superiori. E non ultimo anche è giusto aggiornare sulla questione del palazzetto dello sport, del nuovo annesso al nuovo alberghiero, e anche lì siamo dovuti intervenire per risolvere una situazione di stallo che vedeva protagonista la società che si era aggiudicata l'appalto e che però insomma chiedeva un nuovo adeguamento dei costi, quindi lì anche si procederà a nuovo bando. Abbiamo sbloccato questa situazione e io spero che in breve si riuscirà anche a terminare quell'opera. Insomma, per dire che ci stiamo muovendo su vari aspetti, questi riguardanti il nostro comune di Radispoli, ma per tutto il territorio e i territori della provincia che certamente meritano un'attenzione. Grazie ancora a tutti per gli auguri, buon lavoro.
Grazie consigliere per il suo intervento, credo che siano già terminati le comunicazioni, non ci sono altri interventi, quindi possiamo iniziare con i punti all'ordine del giorno. Il primo punto, comunicazione documento unico di programmazione, DURP. Chiedo all'assessore Trani di poter illustrare il punto, grazie.
Buonasera a tutti, consiglieri, assessori, sindaco e a tutti i radioascoltatori. Il DUP è un documento di programmazione ed è uno strumento che, diciamo, strategico che guida l'ente. La norma prevede di comunicare al Consiglio Comunale che l'approvazione da parte della Giunta del documento. Io comunque ho preparato comunque due righe per cercare di spiegare al Consiglio Comunale quello che è stato approvato, quello che è stato il lavoro che è stato fatto dall'ufficio finanziario. Quindi il DUP, chiamato così, documento unico di programmazione, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo. Individua le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali. Individua gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. In particolare, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La sezione operativa ha i seguenti scopi: definire con riferimento all'ente gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicate anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento. orientare e guidare le successive deliberazioni di consiglio e della giunta, costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. Il contenuto minimo della sezione operativa è costituita dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi, dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti, per la parte entrata da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli, dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, per la parte spesa da una redazione per programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate, dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti, dalla valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni, dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali. Invece la sezione operativa si struttura in due parti fondamentali. La parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche, i singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali. Nella parte seconda, contenente la programmazione dettagliata relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio. Grazie.
Grazie, Assessore Cani. Ecco, non c'è voto.
Quindi, che è avvenuto con questa delibera la forza.
E quindi che dobbiamo fare?
No, il consiglio prende atto
e basta. Benissimo, allora sono stata informata che in questo caso, con questo punto, il consiglio prende atto di quanto avvenuto attraverso la delibera di giunta comunale numero 254 del 29/2/2015, cioè di oggi. Quindi il punto è già stato espletato e quindi possiamo procedere al secondo punto, che riguarda comunicazioni, rilevamento del fondo di riserva ex articolo 166 del numero 2607 del 2000. L'assessore illustra il punto. Ah, ecco, prego.
Allora, con questo provvedimento viene molto semplice, viene prelevato dal fondo di riserva un importo pari a euro 5.368 e viene destinato in questo capitolo, che è 1.010803, che è servizi per immobili comunali. Tempo fa c'è stato un incendio nel protocollo dell'ente e quindi queste somme servono per i lavori, per il ripristino, diciamo, per i lavori da svolgere. Grazie.
Anche qui, con questo secondo punto illustrato dall'assessore, è solo una comunicazione di presa d'atto, sempre con la delibera oggi votata, numero 251, in data odierna, quindi il punto è stato comunicato al Consiglio e così possiamo passare al terzo punto se non ci sono interventi. Prego, consigliere. Prego, sindaco.
Sì, grazie. Con l'occasione, visto che si è fatta menzione dell'atto doloso di incendio dell'anagrafe, volevo dire che da quel giorno abbiamo rafforzato le telecamere intorno alla sede comunale, che adesso riprendono tutte le entrate, anche quelle posteriori, anche quelle diciamo di, che non sono abitualmente usate ma soltanto sono porte di emergenza, e quindi sono state diciamo raddoppiate le telecamere in modo tale che chiunque entra nella sede comunale comunque può essere registrato. In quell'occasione la registrazione c'era, anche se nella penombra diciamo, e probabilmente è servita comunque ad arrivare ad una persona che è indagata.
Ha chiesto la parola il consigliere Gaggiola. Prego.
Grazie Presidente. Anche se è una comunicazione, comunque una comunicazione che dà un impegno di spesa, perché abbiamo sentito proprio in questo istante parlare di cifre, io volevo chiedere con tutta l'umiltà e tutta la gentilezza se è possibile e se c'è nel dettaglio l'elenco della spesa abbinata a quel documento, perché così in modo trasparente si possa veramente andare a definire e a quantizzare come è stato colpito l'ufficio di protocollo, quali danni sono nati purtroppo da questo atto vandalico, e nel dettaglio credo che sia veramente un atto trasparente indicare e motivare perché c'è questa spesa di 5.000 euro e soprattutto se si può fare sempre con umiltà e pacatezza sapere chi è che sta facendo gli interventi di ripristino, se sono gli operai del comune o se ci siamo avvalsi di una collaborazione di una ditta esterna, naturalmente per sapere e per rendere diciamo trasparente quest'atto, visto che è stato così pubblico il fatto di promulgare tutto l'iter di quello che è successo, tutto l'iter, perché adesso mi sembra che il sindaco ha detto che credo ci sia un indagato per questo scempio e ne siamo felici e contenti, altrettanto deve essere trasparente sia per il Consiglio Comunale, per i singoli consiglieri e pure per i cittadini, sapere nel dettaglio quali sono stati i danni, di modo che si abbia un quadro proprio preciso della situazione. Grazie.
Legittima l'interrogazione, adesso prego l'assessore di rispondere. Sì, grazie.
Allora, consigliere, allora, per quanto riguarda la sua diciamo, interrogazione, in questo provvedimento, proprio per la sua natura, non è possibile avere allegati la documentazione che lei ha richiesto. Posso soltanto riferire per quello che ho una conoscenza personale, non anche perché diciamo, la mia competenza non porterebbe a questo, che diciamo, questo importo è relativo solamente al rifacimento dell'impianto elettrico. E per tutto il resto cerchiamo magari mi faccio da tramite con l'amministrazione per poi risponderle in maniera ufficiale oppure anche insomma in maniera ufficiale sugli altri quesiti. Grazie.
La parola. Allora, diamo la parola al consigliere Fagnoli che l'ha chiesto e poi lei potrà intervenire come secondo intervento. Prego. Prego, consigliere Fagnoli.
Sì, se posso dare alcune informazioni oltre quello che si è già detto. Sì, siamo rimasti vittima di questo incendio e qualunque delucidazione può darla il responsabile del servizio che è l'architetto Silvi. Io diciamo che ho partecipato, nel senso che sono un vigile del fuoco e mi sto occupando di di reperire il verbale di intervento che poi porterà ad essere rimborsati, perché abbiamo un'assicurazione di tutti i danni. Quindi credo che per questo intervento sia stata presa, credo anche poco, 5.000 euro, comunque importantissimo, sia stata presa un'azienda esterna. Verremo risarciti, non ho potuto portare il verbale perché visto che ci sono dei problemi di natura dolosa, è stata fatta un'informativa di reato, quindi sto prendendo il permesso dalla Procura di Civitavecchia per poi poter portare il verbale, reperire il verbale e portarlo tramite gli uffici comunali all'assicurazione che provvederà a risarcirci.
La parola al consigliere Gaggiola. Prego. No, prima al sindaco. Prego.
direttamente. Sì, ho usato un termine, diciamo, per comprenderci quello di indagato. In realtà, dal punto di vista, ci sono degli indizi e quindi forse, diciamo, ci sono persone indiziate. L'indagato è un termine troppo tecnico e troppo impegnativo, però c'è una persona indiziata.
Allora, l'intervento, secondo intervento del consigliere Gaggiola, non ci sono altri interventi? No, quindi iniziamo. Prego, consigliere Gaggiola.
Grazie Presidente, esclusivamente la mia è stata una domanda non pretestuosa, ma una domanda consona nel dire, visto che il procedimento, purtroppo, l'atto che è stato fatto è stato un atto incendiario, vandalico, che ha colpito al cuore la città, perché dare fuoco al comune vuol dire colpire al cuore la città. Io credo che debba essere doveroso mettere a conoscenza tutto il Consiglio Comunale e quindi la città di quelli che sono stati i danni, di modo che le persone, i consiglieri comunali, chi ci ascolta possa rendersi conto come un gesto dettato non si sa ancora da cosa, visto che ci sono, come si correggeva il sindaco, solo degli indizi e quindi degli indiziati. Un gesto fatto in quella maniera sicuramente potrà portare, visto che se il danno delle 5.000 euro e passa è solo per l'impianto elettrico, poi lì verrà ritinteggiato l'ambiente, so che sono andati in frantumi dei vetri perché abbiamo anche visto da fuori che sono andati in frantumi dei vetri, so che ci sono state del deposito di materiale tossico che sicuramente sarà stato rimosso adottando le consone e di rito procedure. E quindi volevo proprio sottolineare come gruppo consigliare l'importanza di avere nelle mani del sindaco e quindi magari leggerlo in un contesto aperto anche in un prossimo consiglio comunale quello che nel dettaglio chi ha fatto questo gesto ha comportato, sottolineando che quel personale che lavorava nel proprio ufficio da anni è stato trasferito sindaco con non poco disagio all'interno dell'ufficio della presidenza del consiglio, quindi con persone che tra l'altro hanno dei problemi motori a spostarsi dal piano basso al piano alto più volte durante la giornata. Quindi non solo il danno materiale che la città andrà a pagare e dovrà essere letto all'interno di quest'aula, ma anche il danno morale e di disagio che provano quei lavoratori che adesso lavorano in un posto che non è il loro e naturalmente devono aspettare il ripristino. Ringrazio il consigliere Farnioli che si sta adoperando anche a titolo personale, non si dice perché è consigliere comunale, quindi diciamo mettendoci del suo si sta adoperando per la città per riuscire a chiudere la vicenda anche da parte del punto di vista assicurativo nel miglior modo possibile. Sappiamo che la vittoria di un consigliere non è la sua personale ma una vittoria per la città, quindi quando siamo su questi termini noi del nostro gruppo consigliare siamo assolutamente propensi ad andare avanti e a collaborare e la richiesta all'assessore fatta da questo scranno era proprio per collaborare e per far capire la gravità del danno e quello che si è creato con un gesto così inappropriato e sconsiderato. Grazie.
Consigliere, quindi detto ciò, conclusi gli interventi, possiamo passare al terzo punto all'ordine del giorno. Riguarda il debito fuori bilancio, quote associative ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo numero 2677 del 2000, onus sportello intercomunale antiusura. Chiedo all'assessore Trani di illustrare il punto. Prego.
Di nuovo, buonasera a tutti. Allora, siamo in presenza di un debito fuori bilancio di euro 13.280. Allora, innanzitutto faccio presente che ci sono tutti i pareri positivi sia da parte dei revisori che dai responsabili di servizi. Il Consiglio Comunale ha votato l'adesione nel 2015 allo sportello antiusura, però questa adesione ha comportato il pagamento di quote associative pregresse e quindi questo pagamento di quote associative ha determinato una non presenza di 13.280 all'interno del bilancio di previsione dell'ente e quindi il Consiglio Comunale dovrà votare sul riconoscimento del debito fuori bilancio. Grazie.
Grazie per l'illustrazione, assessore Trani. Ci sono interventi? Prego, consigliere Gaggiola, primo intervento, prego.
Abbiamo studiato poche ore fa un paio d'ore fa, ne abbiamo dibattuto in commissione di questa delibera. Poi ragionandoci successivamente e ci siamo confrontati un pochettino anche all'esterno dell'aula prima di venire in consiglio. Noi naturalmente l'iniziativa è lodevole, qui parliamo di uno sportello antiusura, dove ci sembra, se non andiamo errati, che questa Ollus, quindi che è un'attività senza scopo di lucro, naturalmente che è una Ollus, credo dovrebbe essere così, Poi se sbaglio posso essere corretto in qualsiasi momento. Fa questa attività senza scopo di lucro, mi sembra, Presidente, che inizia le sue attività nel 2003. Queste attività proseguono, arriva un riconoscimento della provincia, aderiscono altri comuni della provincia in successive annualità, quindi parliamo delle annualità successive 2005, poi 2006 se non vado errato, fino ad arrivare al 2008. All'interno di questa annualità, da come sembra fatto l'atto, sembra che noi andiamo ad aderire, anche perché da questa delibera noi riconosciamo un compenso associativo ad una Ollus di 13.000 e rotte euro, se non vado errato non dell'annualità 2014 ma di annualità anche pregresse, che sono 2012, 2013, 2014 e 2015, e l'importo non è proprio da Ollus, perché 13.280 è una quota associativa consistente. Quello che io voglio dire, innanzitutto, se è possibile avere all'attenzione di questo Consiglio Comunale una relazione del lavoro svolto dalla Ollus, visto che ne siamo associati, magari per garantire le caratteristiche di estrema privacy che ci vogliono in questi casi, non indicando l'individuo, il soggetto che è stato trattato, aiutato, ma indicando il caso. Ci siamo occupati di 20 casi, di cui 7 erano per il Comune X, 5 del Comune Y e via dicendo, andando avanti, facendo una relazione dello stato del lavoro. Perché pur sì un atto lodevole, però si paga una quota associativa, stiamo gestendo dei soldi che sono pubblici, vogliamo sapere perlomeno questo lo chiedo come gruppo consigliare, qual è la relazione di esercizio di questa Ollus? Sapere se effettivamente sul territorio, che sicuramente sarà così, ha effettuato delle ottime lavorazioni antiusura, se ha sicuramente aiutato qualche povero cittadino caduto, ahimè, nei meandri di queste brutte faccende, perché ce ne sono, le sentiamo ogni giorno in televisione, quindi assolutamente importante, a mio avviso, per il nostro gruppo, avere una relazione da chiedere anche successivamente al Consiglio Comunale, e penso che sia idea di tutti chiedere una relazione del lavoro svolto, anche perché se il lavoro fatto, effettuato, il lavoro fatto bene, un lavoro che ha salvato e che ha provveduto a ridurre disagi a persone, noi contribuendo a questa quota associativa, dando la possibilità anche a qualche malcapitato, speriamo di no, della nostra città, di usufruire di questo aiuto e di questo trattamento, lo potremmo anche sponsorizzare meglio e ne potremmo sicuramente assumere le note più positive. Credo che avere una relazione sul lavoro svolto sia una cosa consona, una cosa pubblica, di diritto di chi partecipa e di chi sostiene un'attività di questo genere, e sicuramente pubblicitario di propaganda per la nostra città. Grazie.
Grazie consigliere. Adesso chiedo all'assessore se è stato depositato una relazione sull'attività di lavoro svolta dell'ONULUS ad oggi, ma è un elemento essenziale per la votazione? No, ok, quindi soltanto informativa. Prego assessore.
Allora, indipendentemente dal fatto che la relazione credo che sia opportuna e dovuta, perché comunque credo che quando si chieda di andare a pagare delle somme senza avere poi un resoconto, credo che insomma si pagano delle cose alla cieca. Che però comunque è indipendente dal fatto di votare, ricordo a tutti i consiglieri che quando un debito fuori bilancio arriva in aula con i pareri favorevoli, il consigliere si assume poi la responsabilità di non votarlo. E quindi comunque, certo, consigliere, è opportuno e credo che la ONLUS dovrà farci comunque una relazione su tutto l'andamento. Posso dire questo, ma anche così magari può essere d'aiuto. È stata fatta questa convenzione nel 2005, sono passati moltissimi anni, c'è stato un interesse da parte dei cittadini per un grande periodo che va dal 2005 al 2010, soprattutto sull'anatocismo da parte delle banche. Ho visto e abbiamo notato anche che da parte dell'amministrazione questo interesse si è un po' affievolito e quindi anche perché sono nati nel tempo moltissimi organismi che tutelano il cittadino e quindi la nostra intenzione è quella di andare, viste anche le casse dell'ente che non sono così floride, è quello di andare a dare una disdetta al 31 dicembre 2015. Grazie.
Grazie Assessore Trani, ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi possiamo mettere in votazione il punto. Allora, mettiamo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, debito fuori bilancio, quote associative ai sensi degli articoli 193 e 194, ONLUS Sportello intercomunale antiusura. Quanti consiglieri votano favorevole? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consiglieri votano favorevole. Contrari? Contrari nessuno, astenuti 4. Bene, allora passiamo alla. Ci sta anche. Non ho la delibera.
Sì, nella delibera c'è.
Mi dà la delibera gentilmente, consigliere. Dove è scritto? Allora votiamo di dichiarare immediatamente eseguibile la presente mozione, voti favorevoli, l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 4. E il punto passa. Il quinto punto all'ordine del giorno, Consorzio Marina di San Nicola. Ah, ci sta un altro debito. Ah, sì, scusate, il punto numero 4, debiti fuori bilancio, riconoscimento, legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267 del 2000, società Eni S.P.A. Chiedo all'assessore Trani di illustrare il punto, grazie.
Allora, qui abbiamo sempre un altro riconoscimento debito fuori bilancio. E in questo caso si tratta di una fornitura di gas combustibile per il presso Ilaria Alpi da parte della società Eni per un importo di euro 33.934,52. Allora, anche qui siamo in presenza del parere del responsabile del settore, architetto Silvi, e dei pareri favorevoli da parte dei revisori. Voglio ricordare all'Aula, consigliare, che sono stati stipulati dei contratti con l'Italgas tra il 2009 e il 2011 da parte dell'architetto Mencarelli e poi probabilmente nel passaggio anche di amministrazione non sono stati contabilizzati all'interno dei bilanci di previsione e quindi siamo oggi chiamati a votare, il Consiglio Comunale è chiamato a votare il riconoscimento di questo debito fuori bilancio. Grazie.
Grazie Assessore, ci sono interventi in merito al punto. Prego Consigliere Fagnoli.
Sì, questo debito è un debito che riguarda la fornitura di gas di una scuola elementare o media, credo. Elementare e media, mi corregge il consigliere Gaggiola che ne sa più di me.
Piccola Pasquola.
E nasce, credo, da un contratto posto in essere nel 2009-2010.